In questa edizione di Salute e Società parleremo di vaccini per gli anziani, influenza, pneumococco ed herpes zoster, una nuova visione dell'artrite psoriasica, da malattia a sindrome, prodotti di tabacco a basso rischio, cosa sono e quanto sono conosciuti. Bentrovati da Marco Caracciolo. Prevenzione vaccinale per un invecchiamento in salute. Influenza, pneumococco, herpes zoster sono tre vaccini particolarmente indicati per gli anziani. Danilo Magliano ne ha parlato con Roberto Bernabei, direttore del Dipartimento di Geriatria, Neuroscienze e Ortopedia del Policlinico Universitario Gemelli di Roma e presidente di Italia Longeva.
Perché le persone anziane dovrebbero vaccinarsi? Quali sono i benefici che si ottengono dalla vaccinazione e quali sono i vaccini che più indicato fare che danno i maggiori risultati, i maggiori benefici? L'abbiamo chiesto a un vero esperto, al professor Roberto Bernabei, presidente di Italia Longeva, che abbiamo incontrato qui a Milano nel corso di un incontro in Regione Lombardia proprio per fare il punto su questi temi. Professor Bernabei, normalmente si pensa che i vaccini servano soprattutto ai bambini o quasi esclusivamente per loro, invece sono importanti anche nell'anziano. Perché?
C'è una scarsa cultura della vaccinazione nell'adulto e nell'anziano soprattutto, quando invece abbiamo, intanto perché rimborsati dal Servizio Sanitario Nazionale, tre vaccini che sono assolutamente da una parte capaci di evitare mortalità, dall'altro capaci di evitare morbilità. Mi riferisco all'influenza che tutti conosciamo evidentemente, ma che ancora ha dei numeri molto bassi, anche negli anziani si sfiora il 50% dei vaccinati, e questo è un male perché con l'aumento della popolazione degli anziani l'influenza è quella che può far il kick alla fragilità e far precipitare dalla una situazione di fragilità ad una situazione invece molto seria, molto compromessa fino all'exitus. Ogni anno ci sono circa 8.000 morti, soprattutto di vecchi, provocate dall'influenza. Due, la polmonite pneumococcica. La polmonite pneumococcica è la polmonite di più frequente ospedalizzazione, polmonite comunitaria, ma polmonite che anche qui può provocare morti. E tre, invece la diminuzione della morbilità che si ha avendoci la vaccinazione per il fuoco di Sant'Antonio, l'herpes zoster, che soprattutto per la neuralgia posterpetica crea una condizione e una qualità della vita modestissima. Questa roba non è da bambini, questa roba è da vecchi, solo che bisogna spingere perché è gratuita, non fa nessun effetto collaterale e fa vita invece.
Senta, una delle preoccupazioni alimentate naturalmente da tutta una serie di cosiddette fake news che girano in rete è quella sulla sicurezza dei vaccini. Cosa possiamo dire alla luce dell'esperienza appunto acquisita in questi anni?
Che è veramente una fake news e basta. La testistica per la sicurezza, per la safety di queste vaccinazioni che vi ho appena citato è talmente elevata che è come una specie di ISO 9000 del farmaco continuativa. Quindi nulla da dire, non abbiate nessuna paura.
Senta, ultimo punto, quali sono le attività di Italia Longeva a favore di una miglior cultura appunto vaccinale, di una miglior conoscenza dei vantaggi dei vaccini? Cosa fate?
Ma credo che ci sia un problema veramente di comunicazione. Allora, per esempio, quest'anno abbiamo preso un campione del mondo, Marco Tardelli. Marco Tardelli ha appena compiuto 65 anni, si è vaccinato e ha fatto con noi uno spot per essere il testimonial di una generazione nuova, che è la generazione dei baby boomers, che oggi sono i vecchi, ma che sono vecchi diversi. E siccome sono vecchi che hanno fatto dal 68 alla rivoluzione sessuale alla rivoluzione digitale, e saranno vecchi che anche challengeranno noi medici, noi farmacisti, perché ci chiederanno cose che è bene che noi sappiamo e che sappiamo essere capaci di provvedere. Quindi Italia Longeva semplicemente cerca di aumentare questa cultura, spot inclusi.
La rivoluzione vaccinale in positivo.
Bella questa.
Artrite psoriasica, quali sono i fattori predittivi che possono migliorare la risposta al trattamento? Nicola Casella lo ha chiesto ad Ennio Lubrano, associato di reumatologia all'Università degli Studi del Molise.
Come si è evoluta la definizione di artrite psoriasica alla luce delle nuove conoscenze fisiopatologiche di malattia? E diciamo, quali sono le conseguenze pratiche di questo cambiamento di paradigma? Ed esistono dei fattori predittivi che possono migliorare la risposta al trattamento? Di questi argomenti abbiamo parlato con il professor Ennio Lubrano, che ha relazionato qui a Rimini in occasione del 56esimo congresso della Società Italiana di Reumatologia. Allora, professore, può spiegarci brevemente qual è questa nuova visione che ha preso piede dell'artrite psoriasica?
Allora, l'artrite psoriasica è una condizione caratterizzata proprio da una sua eterogeneità fenotipica, quindi di manifestazioni cliniche. È stata anche definita come malattia, proprio come impronta sistemica. La visione che si vuole dare oggi invece è di sindrome, chiamarla sindrome psoriasica proprio per meglio identificare la complessità fenotipica, quindi le varie manifestazioni cliniche che si possono presentare, e questo potrebbe essere anche un nuovo modo per gestire e forse anche trattare i pazienti con artrite psoriasica.
Quali sono i risultati pratici di questa nuova visione della patologia?
Beh, di fatto l'artrite psoriasica oggi ha sicuramente una base patogenetica molto più complessa di come era stata vista precedentemente, dove sono stati identificati anche diversi target cellulari e di tipo citochimici, di interleuchine. Quindi la visione sindromica potrebbe avere, da un punto di vista pratico, la possibilità di riconoscere le varie fasi, i vari momenti della condizione, e forse, da un punto di vista pratico, identificare meglio quelli che sono i target in quel momento di trattamento da condividere ovviamente con i pazienti.
Ecco professore, quali sono invece i fattori che possono in qualche modo migliorare la risposta al trattamento? E collegato a questa domanda, i farmaci attuali riescono a rispondere a queste esigenze?
Allora, sicuramente nei fattori che noi oggi dobbiamo tenere in considerazione sono sicuramente la possibilità del riconoscimento in fase precoce dell'artrite psoriasica, sia per la componente cutanea che ovviamente che per la componente articolare, perché emerge sempre di più che un riconoscimento precoce nelle fasi iniziali di malattia può migliorare quella che diciamo è la risposta al trattamento. Sicuramente abbiamo oggi delle opportunità di ordine terapeutico, quindi la possibilità di trattare i pazienti con diverse classi di farmaci. E questo probabilmente, se ovviamente anche utilizzati meglio i farmaci, sempre avrebbe una funzione anche di sindrome, quindi di target di trattamento, possono forse garantire una migliore controllo della malattia, quindi con un buon controllo clinico e una remissione della malattia stessa.
Per concludere, professore, il timing di comparsa delle manifestazioni di malattia può avere un'influenza?
Sicuramente è importante. Sembrerebbe che oggi l'esordio anche precoce della psoriasi potrebbe essere uno dei fattori, soprattutto anche delle localizzazioni della psoriasi stessa, potrebbe essere uno dei fattori che potrebbe predire anche quell'evoluzione verso l'artrite psoriasica e quindi quelle forme che potremmo chiamare più severe di malattia. Quindi è importante anche il timing e l'identificazione in fase precoce.
Ricerche sull'uso dei nuovi prodotti a tabacco riscaldato evidenziano la riduzione nel consumo delle normali sigarette ed un miglioramento dei fattori di rischio per la salute. Emilia Vaccaro ne ha parlato con Letizia Rossi, medico di medicina generale a Perugia.
Qual è la conoscenza da parte dei medici di medicina generale dei prodotti alternativi al fumo di sigaretta e a rischio ridotto? Dottoressa, qual era l'obiettivo della survey?
L'obiettivo della survey è stato quello di indagare l'abitudine all'uso di tabacco tra medici di medicina generale e soprattutto è stato quello anche di indagare la conoscenza dei medici di medicina generale sui prodotti di tabacco a basso rischio, cosiddetti a basso rischio, quindi capire quanto noi medici di medicina generale siamo a conoscenza dell'uso di questi dispositivi e anche del loro possibile utilizzo come metodi per la disassuefazione da fumo.
Quali sono i principali risultati emersi dalla survey?
Diciamo che il dato più importante è purtroppo una scarsa conoscenza da parte dei medici di medicina generale di questi prodotti, perché circa la metà, un 46%, ha dichiarato di non conoscere questo tipo di prodotti e quindi di non avere anche un parere preciso sul loro possibile utilizzo in percorsi per la disassuefazione da fumo.
I medici però sono disposti a avere una maggiore informazione e quindi conoscenza di questi prodotti?
Sì, assolutamente, ritengono necessario che ci sia una maggiore conoscenza sull'uso di questi prodotti e sul funzionamento di questi prodotti, anche perché è un argomento che ci coinvolge in prima persona, dal momento che i pazienti quando vengono in ambulatorio ti chiedono spesso cosa sono questo tipo di prodotti, come possono essere utilizzati, se sono dannosi, quindi è necessaria una nostra formazione specifica in merito.
Dottoressa, quale altro dato possiamo aggiungere di rilievo appunto che proviene dalla survey?
Abbiamo visto, sono emersi altri dati molto importanti, innanzitutto che l'80% circa dei medici di medicina generale non è a conoscenza della ricerca scientifica delle aziende produttrici di questi tipi di prodotti di tabacco a basso rischio, anche se devo dire che il 90% dei medici di medicina generale ritiene giusto e utile che ci sia la ricerca scientifica diciamo alle spalle di questi prodotti, e ritiene giusto anche l'interessamento sia da parte delle associazioni scientifiche che da parte delle associazioni di pazienti a questo tipo di prodotti, quindi c'è interesse in questo senso, va solo approfondito.
Dottoressa, facciamo capire anche un altro concetto. Per quanto riguarda la pericolosità e la tossicità di questi prodotti, è differente da quelle delle sigarette tradizionali?
Sicuramente i nuovi prodotti che vengono appunto definiti a basso rischio vengono definiti così perché hanno una tossicità assolutamente minore rispetto a quella rilevata nelle sigarette tradizionali, quindi possono essere utilizzati in un percorso strutturato per la disassuefazione da fumo. Non possiamo definirle totalmente innocue perché dagli studi effettuati ci sono tracce di metalli pesanti, tracce di cancerogeni, ma che sono assolutamente in quantità minime rispetto a quello contenuto nella sigaretta tradizionale, per cui negli studi a breve termine che abbiamo adesso la tossicità è assolutamente ridotta.
Per questa edizione è tutto. Da Marco Caracciolo, a risentirci.